Buongiorno, sono ancora Alessandra Graziottin e questa è un'altra parte della relazione sulla sessualità dopo tumore alla mammella che ho presentato come keynote lecture al Congresso Mondiale di Ginecologia che si è tenuto a Cape Town dal 4 al 9 ottobre del 2009. In questa parte affronteremo specificamente l'impatto del tumore al seno sulla sensualità e la sessualità della donna, ma anche del partner. Il primo dato importantissimo è che noi abbiamo una grande dicotomia dopo tumore al seno tra quello che succede dal punto di vista emozionale, affettivo per la maggior parte delle coppie e quello che succede dal punto di vista erotico. Che cosa dicono le donne a chi le ascolti con attenzione e a chi consenta loro di parlare anche dell'intimità? Innanzitutto che esiste in genere, nella gran parte delle coppie, questo è un dato molto positivo, un miglioramento dell'intimità affettiva, del senso di vicinanza. La coppia si ritrova, si rende conto che nel momento in cui c'è una diagnosi di tumore le priorità della vita cambiano, ci si rende conto che potremmo perdere l'altro, che potrebbe mancarci, ci rendiamo conto di quanto sia importante nella nostra vita ed ecco che allora questo porta la coppia a ritrovare il tempo per guardarsi negli occhi, il tempo per dialogare, per condividere anche le piccole cose quotidiane con un'altra attenzione, con un'altra capacità di ascolto, con un'altra dedizione e quindi possiamo dire che il 70-75% delle donne ci dicono che l'esperienza del tumore al seno è stata sì drammatica, però hanno trovato nel partner una presenza di grande conforto, di grande capacità di ascolto, di grande capacità di tenerezza e che anzi la loro relazione dal punto di vista affettivo ed emotivo è migliorata dopo la diagnosi di tumore al seno. Questo invece non è vero per un 25% di coppie nelle quali il tumore al seno fa da detonatore a una crisi che era già evidentemente presente e che porta la coppia ad allontanarsi ancora di più. Ma anche le coppie che notano un miglioramento dell'intimità emotiva, se ascoltate con attenzione, ci dicono che sì, gli affetti, la tenerezza, la capacità di abbraccio, di ascolto vanno meglio, ma è peggiorata specificamente l'area erotica, l'area dell'intimità sessuale per tutta una serie di problemi fisici che si sono manifestati nella donna e che peggiorano nel tempo, come vedremo tra poco. La domanda, innanzitutto però importante, è: fa una differenza per la sessualità, per il senso erotico della donna, il tipo di intervento cui andate incontro? E qui di nuovo abbiamo dati molto chiari. Certamente aver fatto una quadrantectomia, quindi un intervento chirurgicamente limitato che tende a risparmiare il più possibile la parte sana della mammella colpita, ha un effetto molto protettivo nei confronti dell'erotismo rispetto all'aver fatto una mastectomia con ricostruzione. Solo il 44% delle donne che abbiano fatto una quadrantectomia riporta una perdita di sensazioni erotiche dal lato operato rispetto a ben l'83% delle donne che abbiano fatto mastectomia con ricostruzione. Questi sono i dati di Leslie Shover, una ricercatrice americana che ha dedicato molta della sua vita al studio della qualità dell'esistenza, la qualità della vita quotidiana ed erotica delle donne operate al seno. La percentuale di donne con un erotismo quindi colpito dopo mastectomia si riduce fortunatamente se, come abbiamo visto nelle parti precedenti, le presentazioni precedenti, la donna ha fatto un intervento di ricostruzione che abbia salvato l'areola e il capezzolo e che abbia fatto un nerve sparing, cioè che abbia risparmiato almeno in parte l'innervazione del capezzolo, perché in questo modo è possibile non solo ricostruire una bella forma, una mammella che visivamente sia adeguata, ma anche che sensorialmente abbia conservato almeno in parte la capacità di dare sensazioni piacevoli. Quindi, comunque, se nella ricostruzione classica l'erotismo è molto colpito, ma il secondo elemento che va a colpire l'erotismo delle donne è proprio il fatto di avere una menopausa precoce, perché questo priva la donna degli estrogeni, del progesterone e del, almeno in parte, del testosterone prodotti dall'ovaio, e noi sappiamo come questi ormoni siano essenziali per mantenere il desiderio, l'eccitazione mentale, ma anche l'eccitazione vaginale, quindi con secchezza vaginale, e la capacità di orgasmo. E in effetti, sempre Leslie Shover, Patricia Gans, ma anche nella mia esperienza clinica quotidiana, vedo che le donne che hanno avuto il tumore al seno e che hanno avuto una menopausa iatrogena, cioè causata da chemioterapia, o che sono in menopausa spontanea ma hanno avuto comunque la diagnosi di tumore al seno, lamentano una riduzione significativa di tutte le dimensioni della vita sessuale. Quindi una perdita di desiderio, una difficoltà di eccitazione sia mentale sia fisica, con secchezza vaginale, con quindi dolore ai rapporti che aumenta significativamente, con cistiti dopo il rapporto, con difficoltà orgasmiche e sostanzialmente con una maggiore insoddisfazione fisica. Quindi, come dicevo all'inizio, noi dobbiamo distinguere tra soddisfazione emotiva, senso di intimità affettiva, tenerezza, che possono migliorare nel 75% delle donne e delle coppie, e invece un danno elettivo della componente strettamente erotica. E in effetti i dati prospettici di Patricia Gans, che è un'altra ricercatrice statunitense, ci dicono questo dato che ci deve far riflettere e ci deve portare a una terapia molto più attenta della componente erotica nel caso di tumore al seno, e cioè il fatto che la ripercussione sulla sessualità peggiora con il tempo se noi non correggiamo almeno alcune delle cause fisiche di peggioramento sessuale nelle donne con tumore al seno. In particolare, Patricia Gans ha seguito prospetticamente, cioè ha preso queste donne oggi e le ha seguite per 2 e poi 3 anni, rivalutandole annualmente. E che cosa ha visto? Questi si chiamano studi prospettici. Ha visto che il 57% delle donne lamentava secchezza vaginale a 2 anni e questa percentuale saliva al 64% a 3 anni, ma notava anche che il 38% delle donne dopo 2 anni diceva di non essere più interessato alla sessualità, ma questa percentuale saliva al 47%, quindi una donna su 2 a 3 anni, e ancora il 49% diceva di non sentirsi più sessualmente attraente dopo 2, ma soprattutto dopo 3 anni dall'intervento chirurgico. Ecco che allora noi vediamo documentato dagli studi clinici quanto affermavo all'inizio, e cioè che esiste una vulnerabilità elettiva della dimensione specificamente erotica nelle donne operate di tumore al seno. E allora un'altra riflessione naturalmente è chi sono, dire chi sono, individuare quali siano le donne che hanno più vulnerabilità a una ripercussione negativa specificamente erotica del tumore al seno sulla sessualità. E noi le individuiamo immediatamente, per esempio, nelle donne che vanno incontro a una depressione importante dopo la diagnosi di tumore al seno. Ora, questa diagnosi è una diagnosi pesante, pesantissima, ed è quindi normale avere un contraccolpo depressivo che può interessare in maniera importante circa la metà delle donne dopo la diagnosi, quindi parliamo di una donna su 2. E sappiamo che le donne che sono più vulnerabili ad andare incontro a una depressione importante sono anche quelle, questi sono dati recentissimi appena pubblicati da Den Hoedsten nel 2009, da De Vries nel 2009, che ci dicono che sono più vulnerabili appunto alla depressione, alle ripercussioni sessuali, le donne che avevano già depressione, che avevano avuto episodi depressivi prima della diagnosi di tumore al seno, che per esempio avevano avuto depressioni postpartum, che avevano avuto importanti sindromi depressive premestruali o una sindrome premestruale importante, o che avevano avuto altri episodi depressivi per le più varie ragioni, che lamentavano di astenia, stanchezza, di grande affaticabilità già prima della diagnosi, o che sono ansiose più della media. Queste donne hanno quindi una vulnerabilità psichica che le rende molto più fragili nei confronti della diagnosi di tumore, con un ulteriore contraccolpo depressivo, ma noi sappiamo che la depressione è il grande nemico del desiderio. Parliamo di comorbilità, cioè chi in genere chi è depresso ha poco desiderio. Ecco che allora, in questo caso, noi osserveremo una comorbilità tra depressione, ansia, affaticabilità e il non avere letteralmente energia anche per poter avere desiderio, per poter far l'amore. Ecco che allora considereremo in questi casi come prioritario la cura della depressione, sia di tipo psicoterapeutico sia di tipo farmacologico, oltre che affettivo, con un grande sostegno da parte della famiglia, in modo tale prima di aiutare la donna a ritrovare la propria serenità, il proprio equilibrio, e poi, o in parallelo, lavorare anche sull'intimità sessuale. Allora, come potremo agire per mantenere una buona intimità? Nella gran parte delle donne operate al seno non si usano ormoni per via sistemica, anche se esistono molti studi in questo senso, soprattutto australiani e anglosassoni, che dimostrano che non c'è poi una negatività negli studi osservazionali, cioè in cui le donne sono state trattate con ormoni perché dicevano: io con tutte queste vampate, con tutti questi sintomi non vivo, e quindi sono state trattate con estrogeni dopo il tumore al seno, e i dati sono confortanti, nel senso che queste donne non hanno avuto un aumento di recidiva rispetto alle donne che non facevano queste terapie. Questi sono studi osservazionali. Gli studi invece prospettici, in cui sono state trattate in modo randomizzato, cioè in maniera, la donna viene in ambulatorio, una veniva trattata con gli ormoni, una no, senza che il medico sapesse chi l'uno e chi l'altro, e invece in questi studi prospettici l'uso di ormoni è stato negativo per la prognosi, quindi l'orientamento attuale è di non usare ormoni estrogeni per le donne che abbiano avuto un tumore al seno. Questa pratica in Italia è fortissima. Resta il fatto che alcune donne hanno, per esempio, delle vaginiti atrofiche, cioè da carenza di estrogeni, cistiti continue, e quindi per loro si pone il problema di una qualità di vita devastata. In casi selezionati il medico può allora considerare perlomeno l'indicazione a prescrivere degli estrogeni, magari molto leggeri come il promestriene o l'estriolo, a livello vaginale. I dati che noi abbiamo è che queste dosi minime non danno di fatto un assorbimento sistemico, non modificano quindi il livello degli estrogeni sistemici, non modificano i livelli degli ormoni FSH e DHH, e quindi in casi selezionati può essere considerato il rapporto costi-benefici, e quindi ridare alla donna una normale ecosistema vaginale, una normale lubrificazione, evitare le cistiti con una terapia solo locale che va seguita con attenzione, ma che può essere fatta con ragionevole tranquillità. Per le donne che comunque hanno paura di fare anche la terapia minima locale, ecco che noi andremo a considerare tutta una serie di aiuti non ormonali che ci consentono però di mantenere una buona elasticità vaginale, di evitare il dolore, di evitare la secchezza, e quindi di mantenere un'intimità più piacevole, più rassicurante, più positiva, più gratificante. Prima di entrare nel merito di che cosa fare, ricordo però un altro aspetto. Mi piace citare le frasi che le donne dicono, perché questo ci aiuta a capire quale sia veramente l'impatto emozionale della aver avuto un tumore al seno. Per esempio, molte donne, dopo essere state operate anche con una buona ricostruzione, dicono: io stessa non riesco più a guardarmi allo specchio, figurarsi se posso pensare di mostrarmi al mio uomo. Ecco che allora questo senso addirittura di vergogna che molte donne hanno va a colpire evidentemente quella parte della femminilità che esiste nello sguardo dell'altro, la soddisfazione di piacere. Ma anche, parlevamo nella prima nostra conversazione, dell'impatto dell'infedema e soprattutto della conseguenza dell'asportazione dei linfonodi ascellari sulle sensazioni della mammella e del braccio dal lato colpito. Ed ecco che la donna dice: il mio seno non ha più sensibilità, addirittura il mio seno è frigido, come mi hanno detto alcune pazienti, usando una parola che nel nostro linguaggio comune è molto forte, molto aggressiva, molto svilente. E la donna stessa che dice: è come se non ce lo avessi più. Sì, c'è, l'hanno ricostruito bene, ma non sento niente. E ancora altre donne esprimono un senso di quasi di indegnità, di non valore, di vergogna. Senza il mio seno non sono più una donna. E poi una parte delle donne manifesta un sentimento molto particolare, il senso di colpa. Per esempio, mi è capitato e sono stati dei colloqui molto drammatici, molto intensi, molto dolorosi, quando la donna mi ha confidato: io penso che questa sia la conseguenza, la retribuzione, la punizione che ho meritato per l'interruzione di gravidanza che avevo fatto molti anni fa. In altre parole, noi vediamo che dietro al tumore al seno c'è un mondo emozionale che poi ogni donna legge in base alla propria storia, ma che è molto importante conoscere e capire, perché il dare parole al dolore, il dare modo alla donna di parlare anche delle implicazioni psicologiche di quello che ha sentito e subito, è una parte essenziale della percorso di rinascita, del percorso di guarigione, del percorso di alleggerimento di questo sovraccarico emozionale molto complesso, molto articolato, in modo tale che possa veramente riuscire dal tunnel e tornare a ritrovare il sereno dentro di sé e intorno a sé. Quindi, detto questo, dicevamo, come possiamo aiutare le donne che vogliano mantenere una migliore sessualità? Innanzitutto è fondamentale dire con grande chiarezza alla donna che non c'è nessun motivo per interrompere i rapporti subito dopo l'intervento, se lei lo desideri. Non c'è nessun motivo medico, intendo. Ecco che allora la coppia che di fronte a una minaccia così pesante, di fronte a una diagnosi così angosciante, sente il bisogno di ritrovarsi nell'intimità, può farlo non solo tranquillamente, ma anzi aiutando il corpo a mantenere la normalità delle risposte fisiologiche. Gli antichi dicevano la funzione crea l'organo, i medici della scuola salernitana, intendendo dire che quando noi utilizziamo una parte del nostro corpo, quale essa sia, questo la mantiene in forma, letteralmente. E in effetti, quando la donna mantiene una buona frequenza di rapporti 2-3 volte la settimana, può aiutare i nervi che arrivano alla vagina a continuare a stimolare i vasi sanguigni a mantenere una maggiore elasticità, una maggiore pervietà, e quindi la stessa regolarità nei rapporti sessuali è un primo fattore di mantenimento di una buona risposta fisica, di una buona lubrificazione. Poi possiamo usare dei lubrificanti specifici a base, per esempio, di palmitoil etanolamide, una sostanza che ha un'azione antinfiammatoria e che è stata studiata proprio per le donne operate al seno che, per esempio, stiano facendo la terapia col tamoxifene. Poi parleremo anche di questo. Ecco che allora, grazie a queste sostanze antinfiammatorie, lubrificanti e che non hanno nessun contenuto ormonale, noi possiamo aiutare la donna a mantenere elasticità e lubrificazione senza componenti che ci possano preoccupare, e quindi questo, avendo anche un'azione antinfiammatoria, queste sostanze sono preziosissime per evitare quelle vaginiti, per esempio da atrofia, che complicano così spesso la vita alle donne che hanno avuto un tumore al seno. Un altro aspetto molto importante sono gli esercizi che noi possiamo insegnare alla donna, esercizi di stretching per mantenere un'ottima elasticità dei muscoli che circondano la vagina, o addirittura nelle forme di muscoli più contratti, più tesi, possiamo consigliare una fisioterapia o il biofeedback elettromiografico, che in termini semplici è una tecnica riabilitativa che consente alla donna di comandare perfettamente il muscolo che circonda la vagina, mantenerlo elastico, mantenerlo rilassato, in modo tale da evitare anche la complicanza di dolori ai rapporti e di cistiti dopo rapporto che compaiono quando questo muscolo è contratto e mancano gli estrogeni. Ovviamente faremo anche molta attenzione a che questa donna abbia sempre un intestino molto regolare, quindi se soffre di stitichezza, aiutarla per esempio con i probiotici, aiutarla con lassativi di massa che, trattenendo acqua, aumentano la massa fecale, consentono una migliore propulsione, un'espulsione facilitata, evitando quindi anche di avere le infiammazioni da Escherichia coli o da Enterococcus fecalis che aumentano quando la donna soffre di stitichezza. E quindi con correzione della situazione intestinale, rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico, utilizzo di gel lubrificanti che hanno anche un'azione terapeutica antinfiammatoria, noi possiamo aiutare tutte le donne senza nessun rischio. Nelle donne poi che abbiano un tumore estrogeno negativo, in cui non ci sono quindi recettori per gli estrogeni, o nelle quali effettivamente la situazione clinica, per esempio di cistiti ricorrenti dopo il rapporto, cistiti emorragiche, ci imponga una scelta protettiva, ecco che allora considereremo degli estrogeni a bassissimo minimo dosaggio solo a livello vaginale, così da limitare un problema che può diventare veramente invalidante per molte di loro. Nello specifico poi due parole sull'effetto del tamoxifene e degli inibitori delle aromatasi, questi farmaci preziosi per ridurre il rischio di ricorrenze, di recidive quindi o di nuovi tumori, comportano però un costo importante dal punto di vista della qualità della vita, dei sintomi generali e in particolare sessuali. In particolare noi sappiamo che durante il tamoxifen ha vampate di calore l'85% delle donne trattate, il 55% ha disturbi del sonno, il 47% ha secchezza vaginale e dolore ai rapporti, poco desiderio il 44%, difficoltà all'orgasmo il 41%, sintomi muscolo-scheletrici, in particolare con dolori articolari e muscolari il 43%, quindi sicuramente parliamo di sintomi importanti. In parte li limiteremo con terapie sintomatiche, in parte considerando il rapporto costi-benefici. Quando la terapia comporti un costo in termini di salute molto molto alto, ovviamente bisognerà parlarne con l'oncologo e rivalutare l'indicazione a continuare il trattamento. Ma questo entriamo nel merito poi della cura specialistica, tenendo presente che sempre per ogni donna le terapie dovrebbero essere personalizzate come un vestito. In altre parole, il l'ago della bilancia dovrebbe sempre pendere dal lato del benessere complessivo, sia dal punto di vista ovviamente della migliore cura possibile nei confronti del tumore, anche nelle conseguenze a lungo termine, ma certamente anche tenendo presente che la donna non è una mammella che cammina, è una donna, e quindi anche la salute generale deve essere considerata del pari con grande attenzione, così da personalizzare sempre la terapia in modo adeguato. Per quanto riguarda gli inibitori delle aromatasi, si tratta di farmaci formidabili nel prevenire la moltiplicazione, la progressione della malattia. Sono senz'altro formidabili quando esiste un alto rischio di metastasi nelle donne che hanno tumori iniziali, cioè un tumore T1, quindi al di sotto dei 2 cm, senza invasione linfonodale, quindi che hanno un'alta probabilità di essere state curate completamente con l'intervento chirurgico e la radioterapia locale. Se il trattamento dà sintomi, effetti collaterali importanti, si può con serenità considerare di sospenderlo, perché la prognosi per questi tumori, ripeto, T1, cioè con dimensioni inferiori al 2 cm e senza invasioni linfonodali, cioè che praticamente sono tumori ancora localizzati, c'è un'altissima probabilità che la donna sia guarita già con l'intervento chirurgico e la radioterapia locale. Ecco perché è importantissimo valutare in ogni donna quale sia la scelta migliore in termini di terapia di base, quindi tipo di intervento chirurgico, linfoadenectomia o linfonodo sentinella quando è oncologicamente appropriato, radioterapia locale che può essere fatta in sedute frazionate o con un unico boost intraoperatorio, e naturalmente poi ormonoterapia, quindi tamoxifen o inibitori delle aromatasi, e la chemioterapia quando indicato, sempre cercando il meglio per la singola donna. Infine, due parole sulla relazione di coppia. Ovviamente c'è una ripercussione importante nella relazione di coppia. I partner più vulnerabili alle conseguenze negative di questa diagnosi sono gli uomini più giovani con famiglie con bambini piccoli, e soprattutto quando la famiglia non può contare sull'aiuto dei genitori di lui o di lei per la cura dei piccoli, perché allora l'uomo si trova con la donna magari in ospedale che deve fare la radioterapia, la chemioterapia, che è stata ospedalizzata per l'intervento, e doversi organizzare su tutti i fronti. Questo comporta un sovraccarico di stress, di fatica e di preoccupazione che può essere affrontato bene nell'emergenza, ma nel medio e lungo termine porta luogo a una crisi difficile da recuperare. Quindi è molto importante non solo dare il giusto sostegno alla donna colpita dal tumore al seno, ma renderci conto che del pari dovremmo saper aiutare anche i partner, perché anche l'uomo ha molte domande, ha molti interrogativi, può avere un contraccolpo depressivo difficile da contenere e soprattutto un sovraccarico di stress, soprattutto quando ci sono la coppia bambini piccoli, che richiede veramente un'attenzione da parte delle famiglie di origine, ma eventualmente anche da parte del personale sanitario. Questo per evitare che poi la crisi di coppia diventi un ulteriore fattore di sofferenza e di dolore anche per la donna.